5 agosto 1994, ore 11. Nicola. Mamma, in quell'opuscolo Gesù confido in te a cura del movimento della misericordia, che trae origine ed è ispirato da Suor Faustina, apostola della misericordia, ti ho fatto appuntare lo sguardo a pagina 41 nelle litanie della Divina Misericordia. Alla seconda invocazione, misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Vedi, mamma, gli attributi di Dio Altissimo sono tutti uguali, eterni, infiniti e perfettissimi. Né uno supera l'altro, ma essi si riversano su di noi e ci investono nella misura del nostro bisogno immediato. Così, in un'anima in pericolo ed in peccato, sovrabbonda la sua misericordia, e in un'anima assetata di giustizia che non riesce a trovarla in terra, la disseta, la placa con la promessa della sua giustizia perfetta, che è sempre amore. Alle tenebre della mente comunica nella giusta misura la sua luce, né più né meno, il troppo può accecarla, il poco la lascerebbe forse in un buio più profondo. Comprendi, mamma? Il volere fare credere ad un'anima, anche se in buona fede, che la misericordia sovrasta la giustizia, è non solo deformare l'immagine di un Dio perfettissimo, ma crea nell'anima uno stato di adattamento, diminuendo in essa quella vigilanza indispensabile per non cadere nei lacci del seduttore. Ti portavo l'esempio, molto banale in verità, di un uomo bellissimo, perfetto nell'apparenza, ma a cui mancavano 2 centimetri ad una gamba. Difetto peraltro insignificante, ma che lo fanno zoppicare. Nicò, ma se quella litania l'ha ispirata Suor Faustina, che è santa a tutti gli effetti, come può essere errata? Mamma, Suor Faustina era ancora in questa vita quando ha redatto i lumi e i teneri colloqui con Gesù e non immersa ancora nella luce sfolgorante di Dio che non avrebbe potuto recepire fino a quando era legata alla materia. Così è stato per me, così per qualsiasi anima, anche privilegiata. 8 agosto 1994. Dietro consiglio di Giacomo, Maria, mia figlia, avrebbe dovuto accompagnare Francesco, mio nipote, per delle sabbiature alla Dispoli, la cui rena, essendo ferrosa, è la più indicata per il disturbo che gli accusava al ginocchio. Ma Nicola interviene con chiarezza. Mamma, il vostro nemico è il sole, cercate di difendervi da esso. Poi, poco alla volta, mi porta a comprendere come il disturbo che Francesco accusava era dovuto a tutt'altra causa e come ricorrere alle sabbiature avrebbe peggiorata la situazione e che proprio dal suo spirito ferito doveva partire la guarigione, rifiuto del male totale, adesione al bene. Mamma, Dio aveva creato il sole, l'astro, fonte di vita per l'umanità intera, che voi avete trasformato in vostro nemico. 16 agosto 1994, ore 11. Caro Tonino, come vedi ce n'è per tutti. Anche io ho sperimentato l'amarezza dell'attacco satanico, la sua perfidia, i momenti di buio, e se ora molto lentamente sto ritrovando la pace e con essa la speranza, ne ringrazio il mio Gesù che in Nicola mi manifesta il suo amore. Così sia per te ed Elvira, e nell'abbandono totale a Dio, al Dio delle misericordie, sperimenterete quanto è grande il Signore. L'umiltà vi porti a rivedere ogni atto di questa vostra esperienza eccezionale e perché tale, così odiata dal nemico delle nostre anime, e se è necessario, ricominceremo con spirito nuovo, chiedendo a Gesù che non ci venga mai meno il suo aiuto, ed a Nicola, che il 28 agosto, giorno del suo ingresso in cielo, impetri da Dio il perdono e la gioia. Tua Pina. 17 agosto 1994, ore 7 e 10. Nicola. Mamma, ascoltami, l'apostolo che Gesù ha amato di più e su cui ha riversato tutte le attenzioni, le più costanti, le più sollecite, intrise di un amore che era spasimo d'amore, è stato Giuda. Oh sì, il Vangelo parla di Giovanni il puro, l'apostolo più amato da Gesù, ma Giovanni costituiva per Gesù il rifugio e nella sua purezza il puro trovava la forza di proseguire per la strada della passione. Ma il suo tormento d'amore era Giuda. Il non riuscire a strapparlo ai suoi vizi che, anzi, a contatto della sua infinita bontà, che tacitamente suonava per lui rimprovero, si moltiplicavano, diventavano sfida, suscitavano in Gesù ancora più amore impotente e doloroso. Gesù ha amato Giuda di un amore esclusivo e il dolore più grande è stato la sconfitta del suo amore che lo tormentò per tutta la durata della sua terribile passione. Ma adesso ascoltami, mamma, perché porrò alla tua attenzione Maria, in contrapposizione a Giuda. Spiriti liberi entrambi, Maria in forma positiva, Giuda in forma negativa. Ma la Purissima, pur vivendo in un mondo corrotto, sa mantenere intatto il suo candore. Giuda, pur vivendo a contatto con Gesù, il puro, che su di lui riversa continuamente il suo amore infinito, diventa traditore e deicida. Dio Padre nel suo eterno presente vede, Maria, questo candido giglio di Israele e solamente in virtù dei suoi meriti non permette che la bava del seduttore lordi sia pure per un istante la sua purezza e la rende vergine e madre del Redentore. Vedi, anche Giuda, a cui aveva donato una bellezza fisica, una madre buona e sollecita, doni di intelligenza e di acume, spirito di ricerca del vero, ma che tutto ha azzerato, lasciando che il suo io maledetto lo portasse verso l'autodistruzione ed il tradimento. Consapevole Maria, consapevole Giuda. Oggi una corrente deleteria, soffiata dal maligno, serpeggia in seno alla Chiesa di Cristo. Se per mezzo di Gesù è venuta a noi la salvezza, anche per mezzo di Giuda, elemento indispensabile perché si attuasse arrivata a noi questa salvezza. C'è chi addirittura lo vuole sugli altari, altri lo dividono a metà, il corpo all'inferno, l'anima in cielo. Questo l'hai constatato di persona attraverso l'omelia di un sacerdote. Hanno dimenticato come Gesù stesso, riferendosi alla sua morte di croce, abbia esclamato: «Tutto questo avverrà perché così è scritto, ma guai a colui per mezzo del quale questo avverrà. Sarebbe stato meglio per lui che non fosse mai nato». Mamma, mamma mia, questa notte ti ho fatto assaporare l'infinita sofferenza di Gesù per colui che l'avrebbe tradito, perché tu potessi meglio comprendere la sofferenza sua per ogni anima che si perde, per la quale a nulla è valso il suo amore che lo ha portato a pendere su un albero di croce. Che la tua implorazione sia costante al Padre, prima per i tuoi figli e poi per il mondo intero. Unisciti alla nostra sofferenza e a quella della madre che, come te, soffre, soffre per questi figli che volutamente non vogliono vedere né vogliono sentire. È tanto triste, mamma, credimi. 19 agosto 1994, ore 10:30. Nicola. Questa mattina ho riportato alla tua memoria un episodio di tanto tempo fa. Il giovane Romeo, che faceva parte della Legio Maria, così provato per problemi gravi della sua famiglia, che si ripercuotevano sulla sua psiche, causando uno stato di instabilità che lo portava a desiderare la morte, a cercare la morte, ma di cui aveva una grande paura. Se ben ricordi, continuamente chiedeva a te e ad altri se avessero paura di morire. Più volte lo chiesi a papà e ripeteva che il parroco di cui era amico e da cui chiedeva aiuto, così ad un altro sacerdote, lo rassicuravano sostenendo che l'inferno esiste come ipotesi ma non come realtà. L'epilogo, tu lo sai. Una tristissima lettera ispirata da Gesù che tu hai fatto arrivare al sacerdote in questione e che riassumo così. Se Gesù nella sua infinita misericordia salverà quel giovane, chi le assicura che farà lo stesso con lei? Il giovane in un momento di sconforto si è suicidato e tu, al ritorno dal funerale, hai avuto chiara la sensazione che la sua anima era salva. Tutto questo ho voluto riportare alla tua mente perché meglio comprendessi come terribili nei loro effetti siano le eresie che ancora oggi, anzi più che mai oggi, serpeggiano in seno alla Chiesa. Ieri ti ho illuminato sulla eresia concernente Giuda, che lo vuole addirittura sugli altari, e così tante altre, che sono vere e proprie elucubrazioni di spiriti pieni di sé, che vogliono adattare la verità al loro uso e consumo. Così il concetto sulla misericordia infinita di Dio, che diventa fine a se stessa e non mezzo di salvezza per l'anima pentita che con grande umiltà l'implora. Mamma, poco alla volta ti condurrò attraverso vie di luce alla conoscenza della verità così adombrata nella Chiesa di oggi e che tanto danno arreca alle anime. Sii mi vicina con il tuo spirito ed abbi sempre più fede in me. 20 agosto 1994, ore 13, Nicola. Mamma, oggi sei più triste di ieri, purtroppo. Mamma, ti hanno trasformato in capro espiatorio. Loro sanno tutto, anzi sapevano tutto, conoscono persino i rimedi. Tu invece sei colei che con le tue rivelazioni turbi i loro sonni sereni, metti veti e le loro coscienze entrano in crisi. Hanno paura di te. Si coalizzano, ti estromettono dalla loro vita perché dai fastidio. Povera mamma. Se il loro schifoso io fossi un po' meno arrogante, avrebbero riconosciuto che quello che si è verificato oggi, quando sono stato costretto per evitare i loro pericoli più gravi ed affondare il mio bisturi, poteva essere evitato se avessero dato ascolto a te. Quando Maria ed Elena, ancora bambine, andavano al gruppo senza che i grandi trovassero niente da eccepire. Mamma, abbi pazienza. Ed unisciti al nostro dolore perché noi soffriamo, mamma, nel vedere con quale insulsaggine accettano i nostri avvertimenti mirati a preservarli da dolori ancora più grandi. Sabaudia, 21 agosto 1994. Caro Don Alberto, la sua cara lettera arrivata a Roma il 16 mi ha raggiunto qui a Sabaudia, dove sto trascorrendo questo scorcio di villeggiatura pronta per tornarmene a Roma alla fine del mese. Le sono molto grata per l'espressione di incoraggiamento e di affetto di cui, mi creda, avevo veramente bisogno. La verità è che man mano che si va avanti la salita diventa sempre più ripida e faticosa. Porte si chiudono, altre nuove si aprono. Spesso il dolore e l'amarezza incidono sul tuo spirito stanco, ma poi c'è il mio Gesù che con Nicole ed i miei cari tornano ad attrarti nella loro onda d'amore e la barca va. Avevamo promesso alla mamma di essere ancora ad Ulzio per il 9 settembre, anniversario dell'apparizione, ma ci riusciremo? Non lo so proprio. Sabaudia sembra che si stia svegliando, a richiamo d'amore di Nicola, questa è proprio terra di missione. Ci sono dei messaggi di Nicola rivelatori e profetici nello stesso tempo, ma c'è anche tanto satanismo. Tutto dovrebbe partire da qui, dove risiede il suo corpo integro e luogo della sua residenza. Preghi, Don Alberto. Avrà in cielo un santo a proteggerla e Maria la madre le sarà anche essa gratissima perché lei stessa si è definita la postulante della beatificazione di Nicola. Se vengo a Torino la verrò a trovare, spero questa volta di avere più fortuna. Intanto abbia il mio più affettuoso ricordo e tanti auguri di bene. Pina Reina. Sabaudia, 24 agosto 1994. Mia cara Brunilde, ho qui davanti a me la tua lettera del 10 luglio a cui avrei dovuto rispondere da tempo e mi sento davvero in colpa per tanto ritardo, ma ti prego usami anche tu misericordia perché credimi ne ho vero bisogno. Rispondo al tuo primo quesito se mettere il velo in chiesa come da desiderio della Madre Celeste e se devi o meno inginocchiarti davanti a Gesù e Eucaristia. Le manifestazioni esteriori, se espressioni di una sensibilità che trae origine da un amore più grande, diventano testimonianze, monito, incoraggiamento. Esse suonano richiamo o anche rimprovero, specialmente se si attuano in un mondo dove il sacro è quasi scomparso, ma nel cuore di chi generosamente le mette in atto non si trasformino in giudizio o peggio condanna. Abbiamo tanto bisogno di misericordia, tutti, tutti, o catecumenali, o cristiani, o cattolici, e la nostra unica difesa è l'amore. Se amiamo, Dio amore è con noi. Non hai bisogno di far parte di nessun gruppo catecumenale o meno. In ogni chiesa c'è sempre un tabernacolo dove un Dio fatto ostia aspetta noi, ed Egli è la nostra unica forza, è l'unica forza della sua chiesa, anche se ci sono sacerdoti o vescovi che non sentono più tanto forte quel richiamo. Mi chiedi lumi per tuo marito. Vedi, sempre in lui un'anima da conquistare a Dio. Usali tanta delicatezza e tanto amore, il resto verrà da sé. Nicola ti sarà sempre vicino e ti guiderà nel difficile ma meraviglioso apostolato. Eucaristia, parola magica, realtà magica. Un abbraccio affettuoso, tua Pina. Sabaudia, 27 agosto 1994. Nicola, è proprio vero che manco quando non scrivo subito i tuoi messaggi che sono chiarimenti per me e che mi traggono da stati di tristezza che smorzano la mia serenità. Devo ancora tanto imparare. Mi sforzerò di riportare quanto mi hai fatto conoscere riguardo a Tonino, Nicola. Mamma, hai pensato che il mio primo messaggio riguardante Tonino, in cui mettevo in risalto la sua fede e la sua umiltà, ti avesse condizionato a tal punto, temendo di venire meno alla tua fede in me, da non essere vigile e prudente verso un'anima che, Appunto per quei doni avrebbe suscitato nel nemico un odio mortale. E così è stato in realtà. Ma non pensare che tutto ciò si sia verificato a nostra insaputa. Ricordati che Dio permette le tentazioni nella misura in cui l'anima è in grado di superarle. Tonino è un'anima umile di fede ed appunto perché tale è stato l'oggetto dell'odio del superbo. Come poteva battere l'umiltà se non usando il contrario, cioè stimolando in lui attraverso un elogio continuo l'orgoglio e la superbia, che purtroppo anche sì, in minima dose, è sempre presente nella creatura ferita dal peccato d'origine? Ricordi Valeria? Quando tuo tramite le dissi che tutti quei messaggi che credeva pervenissero dal Padre erano stati manomessi dall'Eterno Seduttore e lei, in uno spasimo senza fine, preferì bruciare tutto, distruggere anche quelle figurine che erano tanti richiami del nemico, pur di non perdere il suo Dio di cui era innamorata? Anche Tonino può farcela, deve farcela, perché Dio lo ama di un amore preferenziale e la sua missione non è ancora finita, anzi, comincia proprio adesso, perché la sua fede e la sua umiltà sono state vagliate e purificate con il fuoco. Io non ti lascio, Tonino, e tutta la tua fatica sarà tramutata in merito, perché Dio legge nel cuore e conosce le nostre debolezze. Animo, e sii forte, Tonino. Vedi se puoi essere il 9 settembre ad Ulzio. La mamma celeste vi aspetta tutti. Nicola. Sabaudia, 29 agosto 1994, ore 7:30. Nicola. Mamma, se mi presti un po' di attenzione ti parlerò dell'Eucaristia e come per i più eccelsi misteri partirò proprio dall'uomo. Quando due esseri si amano ed il loro amore ha raggiunto un livello non più contenibile, essi bramano il possesso totale dell'oggetto del loro amore e attraverso una particella infinitesimale del loro stesso corpo si fondono ed i due non sono più due entità sé stanti ma una carne sola. È un mistero grande e sublime, perché quei due esseri che prima non si conoscevano neppure, attraverso quel dono d'amore si fondono talmente da generare altre vite che riassumono in sé i caratteri non solo somatici, ma anche inerenti alla sfera dello spirito di entrambi. Ma adesso ascoltami. Gesù, l'uomo Dio, identico a te come uomo, ama di un amore totale la sua creatura e come uomo, non solo come Dio, ne brama il possesso totale perché possa unirla a sé intimamente ed essere una cosa sola con lui. Come potere penetrare in lei e con lei fondersi? Annulla la sua realtà umana e divina, si fa materia per fondersi con la tua materia. Dio, uomo, si fa materia e si annulla in un pezzo di pane che diventa nutrimento essenziale della tua carne ed il vino nel suo sangue che diventa fonte di energia e di vita per il tuo essere. Ricordi, mamma, quando hai dovuto consegnare a Don Eugenio l'ostia consacrata che tenevi con te e ne hai sofferto? Cosa ti disse Gesù? Pina mia, non pensarmi racchiuso e circoscritto in una piccola ostia che è solo materia, ma pensami ed amami nella mia interezza di uomo Dio accanto a te vivo e presente quando mi chiami. Ed io ho aggiunto, pensalo in te quando lo ricevi nell'Eucaristia, accanto a te in tutti i momenti della tua vita. Ma bada bene, mamma, Gesù si dona all'uomo nell'ultima cena, quando il suo corpo è ancora integro e tutte le facoltà presenti al suo spirito. Poi, attraverso l'agonia e il disfacimento del suo corpo, consuma la sua offerta totale e si dona al Padre per voi. 3 settembre 1994, ore 9:30. Nicola. Questa mattina, mamma, ti chiedi se il pericolo più volte fattoti presente da Eugenio riguardante Tonino e che suscitava in te una costante difesa verso lo stesso non sia stato un errore, le cui conseguenze oggi ti sono chiare. Ma adesso ascolta. Eugenio, per il carisma inerente al suo stato sacerdotale, fu in grado di percepire il pericolo, ma non in grado di gestirlo, elevandosi a difesa del gruppo stesso e di te in particolare. Tu, difendendo Tonino, difendevi la tua fede in me, che attraverso quel messaggio di chiarezza a te mi rivelavo. Il pericolo più grave che concretizzai con quella frase, «Mamma, abbiamo tremato per te», fu quando Eugenio, in virtù di quella luce che pure non aveva saputo difendere, cominciò ad attaccarti nella tua fede in me, piuttosto che trasformare la sua azione in difesa e conforto. Oggi assisti ad una evoluzione positiva di chiarezza e di luce, anche se vi è costata sofferenza, ma ricordati che il parto è sempre doloroso, ma prelude ad una nuova vita che nasce. 4 settembre 1994, ore 19:10. Nicola, guidami tu, amore mio, perché sto per rendere testimonianza del grande mistero della transustanziazione. Il 29 agosto alle ore 7:30 del mattino mi hai inviato il messaggio riguardante l'Eucaristia, meraviglioso e sublime allo stesso tempo. Il primo a cui l'ho letto è stato Padre Raffaele, che si era appena alzato ospite nostro a Sabaudia. Il 30 Padre Raffaele doveva celebrare la Santa Messa in casa di lì alle 9. Noi non dovevamo andare perché il 31 dovevamo tornare a Roma ed avevamo tante cose da fare, ma sollecitate da Nicola siamo andate. Lia aveva già preparato l'altare, ma mancavano le ampolline. Decidiamo per due bicchieri, mi incarica di mettere il vino, l'acqua, la mise lei. Ma nel versare il vino mi accorgo che nel bicchiere galleggiava un bollino. Allora lo svuotai ed in un bicchiere pulito vi versai il vino. Il vino era bianco. La consacrazione attraverso la sofferenza del sacerdote aveva assunto l'intensità di un dramma vissuto e la comunione con tutti gli astanti era piena. Al momento della comunione, la parte dell'ostia che il celebrante intingeva nel calice era macchiata di rosso. Così la vidi io, così Lia, Giorgio, Pia. Si compiva il mistero eccelso della transustanziazione e da noi esso fu reso visibile. Rendo testimonianza di quanto sopra nel pieno possesso delle mie facoltà. Lia mi riferisce che, avendo rivelato tutto questo ad un sacerdote della sua parrocchia, si sente rispondere di non credere a niente e di fare come lui, che si stava recando a portare l'Eucaristia ad un ammalato. Interviene Nicola. Mamma, perché possa avvenire la transustanziazione sono indispensabili. La pietra sacrale su cui si consuma l'offerta, che può essere data da un tavolo. Il sacerdote che attraverso le parole della consacrazione attira la vittima divina e con essa si fonde. Ed il pane ed il vino, elementi indispensabili perché la transustanziazione si realizzi. Per un dono particolare gli è stato reso visibile quello che avviene in ogni santa messa che si celebra. 5 settembre 1994, ore 8. Nicola. Mamma, continua ad illuminarti sul mistero eccelso dell'Eucaristia affinché tu, sia pure in minimissima parte, possa intravedere, vada bene, non comprendere, quale immenso amore spinge Gesù a donarsi a voi. L'altra volta ti avevo accennato come la presenza reale del mio spirito, dello spirito di papà e di quello di zio Masino, perché uniti da un vincolo di sangue siamo in te e con te facciamo unità. Quando tu ricevi Gesù nell'Eucaristia, anche noi ci cibiamo di lui, e tutto questo non spiritualmente ma realmente, e ti abbiamo rassicurato che il nostro ringraziamento per la nostra consapevolezza totale della presenza di un Dio che si dona supplisce il tuo imperfetto. Per lo stesso dinamismo di amore si attua il mistero eccelso della presenza reale in te di Maria Santissima, che, vera madre, unita a te da un vincolo di sangue, come consanguinea del suo Gesù, lo adora, lo ringrazia, lo conforta e protegge la tua anima che sempre indegnamente lo ricevi implorando per te perdono e misericordia. Maria Santissima ti esorta a credere nel mistero, ad amare il mistero. 11 settembre 1994. Mia cara Teresa, al mio ritorno da Sabaudia ho trovato la tua cartolina del 15 agosto speditami dalla Valle d'Aosta. La mia gioia è stata grande e mi ha fatto rivivere la gioia provata a Roma nella tua casa, circondata dai tuoi bei ragazzi e da Pier Giorgio. Era da tanto tempo che non provavo tanta serena letizia. Ti ho ritrovato. Ho ritrovato la mia Teresa, con i suoi occhi splendenti e lucidi. Ho ritrovato i miei cari nipoti cresciuti belli, che non mi rifiutavano, ma che anche loro recepivano la mia gioia ed il mio tenero affetto. Grazie, Teresa. Grazie, madre bellissima, che, perché madre, anche tu conosci tutte le ambasce delle madri. Non so se ti è arrivata la cartolina che ti abbiamo spedito da Ulzio, in Val di Susa. Il 9 era il 27° anniversario dell'apparizione della Mamma Celeste in quella grotta bellissima. Ci siamo dati appuntamento fin lassù. E la famiglia Reina era al completo, dico al completo anche se fisicamente mancavi tu, Antonella e Maria, che reduce da un viaggio in Sicilia era rimasta a Roma con Zippo. Ma eravate presenti lo stesso, sia loro che tu, con la tua famiglia, presenti nel nostro cuore, presenti nelle invocazioni alla Mamma Celeste. Il ritorno è stata una gioia come gioia grande, è stata quella giornata di sole bellissima, in cui il cielo era di un blu eccezionale, dopo una notte di pioggia. Adesso aspetto una tua lettera, in cui mi parlerai della tua gita in Valle d'Aosta. È proprio vero, la montagna è bella. Ricordami ai tuoi ragazzi e a Pier Giorgio, e da loro e da te tanti baci ed abbracci. Mamma. 13 settembre 1994. Mi accostavo per qualche minuto di adorazione a Gesù Eucaristia prima della messa. E Gesù, lascia fuori il tuo io ed immergiti nel mio amore. 14 settembre 1994, ore 4. Nicola. Mamma mia, a contatto dell'ingiustizia che ferisce in profondità il tuo cuore amante, il tuo animo annaspa e così facendo si allontana dalla fonte della letizia che con la sua infinita potenza ti dice: che temi, piccola anima del mio cuore, se tu sei in me? Sono sempre il tuo Gesù di sempre, ma adesso, mammuzza, perché tu possa essere di luce e di conforto ad ogni Eugenio, ti parlerò dell'ubbidienza che ha fatto di Maria Santissima la corredentrice del genere umano. Maria ha ubbidito alla volontà santissima del Padre che le chiedeva la rinuncia totale alla sua volontà. A tutto quello che per lei era essenziale, che fino a quel momento aveva costituito la sua stessa ragione di vita, l'offerta della sua verginità, la vita felice nel tempio a riparo di un mondo corrotto per diventare prima sposa e poi madre di un figlio che sarebbe morto, ucciso dai suoi stessi fratelli. Ma Dio Padre amava Maria e Maria amava il Padre. Gesù aderisce alla volontà santissima del Padre perché ama ed è riamato e liberamente si offre vittima su di un legno di infamia. Mamma, Dio Padre non ci impone mai la sua volontà, anche se essa è essenziale per la salvezza della nostra anima. Come vedi, mamma, l'anima di questa virtù eccelsa è l'amore. Se alla base di essa c'è la coercizione e l'imposizione, essa diventa sopruso, che offende prima che la persona a cui è diretta, Dio stesso. I martiri sono nati da questo scontro tra un'autorità che imponeva loro la sua volontà ed il rifiuto eroico dell'uomo, creato libero, che tale libertà non vuole perdere. Don Eugenio è un'anima libera, come lo sei tu, e questa libertà è il dono eccelso di un padre per la sua creatura. Difendete questo dono perché è dono di amore. 14 settembre 1994, ore 11:15. Nicola, poco ricordi del contatto intimo che hai attuato davanti al tabernacolo con Gesù. Contatto reale, intimo, personale, tra la tua miseria che si svegliava dopo un lungo sonno e la sua potenza liberatrice che poco alla volta ritrova la tua anima libera ed amante. Maria Santissima era lì, pronta a rinsaldare quel rapporto di amore tra Gesù e la tua anima. Gesù ti ha manifestato il suo desiderio, offrirti vittima per i sacerdoti che sono al vicariato. Maria Santissima da tempo te ne aveva adombrato il disegno, disegno che ti coinvolgeva totalmente, corredentrice con lei assieme al dolore di tutte le mamme del mondo. Disegno sublime e stravolgente che se meditato fa battere i polsi anche agli spiriti più eccelsi. E tu sei tanto fragile e misera, mamma. Ma non temere, perché tu sei forte della nostra forza e neppure l'inferno tutto compatto può abbatterti. Ma lascia che questa certezza prenda possesso del tuo spirito, della tua intelligenza, di tutto il tuo essere. Tu hai sperimentato nella tua vita giorno dopo giorno cosa sia vivere questa realtà, Dio con te. Oggi ci sono pure io, tuo figlio, papà, tuo marito, e zio, e siamo in te, nessuno può allontanarci da te perché connaturati a te. Stanotte ti ho parlato dell'ubbidienza ed ora ti accennerò brevemente dell'umiltà. Questa virtù eccelsa che fa di Maria Santissima l'antagonista numero uno di Lucifero, il tutto superbo, è lei la tutta umile. Nessuna virtù è in contrasto con l'altra, e così l'ubbidienza si arricchisce a contatto dell'umiltà. E così la prudenza, la fortezza, il coraggio ed ogni altra virtù che traendo origine dall'amore eterno di Dio sono perfette nell'essenza. Sii quindi umile nel richiedere, nell'esporre i tuoi principi, nel manifestare le tue certezze, ma mai asservire la tua libertà o la tua umiltà a coloro che te la vorrebbero togliere. Esse sono dono di Dio e vanno protette anche a costo della stessa vita. Nel donarti per loro al tuo Dio, non fai che mettere in moto la sua misericordiosa onda d'amore, che investirà non solo coloro per cui ti sei offerta, ma principalmente i tuoi figli e i miei fratelli con le loro famiglie, e con giri sempre più ampi, prima i nostri prossimi, poi il mondo intero. Grazie, mamma. Ti voglio bene, Nicola. Grazie, Nicola, mio angelo, che con il tuo coraggio che traeva la forza dall'amore ci aiuti a raggiungere il cielo. 15 settembre 1994, ore 7. Nicola. Nessuno può dire di servire Dio se ferisce l'amore. 17 settembre 1994, ore 4 e 45. Nicola. Mamma, ieri ti sei chiesta e mi hai chiesto delucidazioni su quella parte del credo, che peraltro è verità dogmatica della fede cattolica, che dice Gesù, appena risorto, si è sceso agli inferi. La tua perplessità era data dal fatto che confondevi gli inferi con l'inferno, luogo di perdizione e di tormento eterno e sede di Lucifero, degli angeli ribelli e dei dannati che liberamente avevano scelto quell'atroce destino. Giustamente riflettevi che se Gesù fosse sceso all'inferno, in un attimo, con la sola sua presenza l'inferno non sarebbe più esistito. Mamma, gli inferi non sono l'inferno, ma luogo di purificazione e di attesa per tutte le anime che durante lo scorrere dei millenni hanno creduto alla promessa di Dio Padre, che rivolgendosi a Lucifero disse: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, Maria Santissima, tra te e il suo seme, Gesù, che libererà il mio popolo, ed essa ti schiaccerà il capo». Una volta ti avevo chiarito come gli effetti della redenzione ad opera della passione di Gesù siano stati immediati, a partire da quella promessa di Dio Padre, in virtù proprio dell'adesione libera e totale di Maria Santissima e di Gesù che lui, nel suo eterno presente, aveva visto. Di generazione in generazione l'eco di quella promessa risuonava nei cuori degli uomini e di più aderivano al bene nell'attesa che quella promessa si realizzasse. Ma il ritorno alla casa del Padre per tutti quei salvati era possibile dopo che il Liberatore, Gesù Cristo, fosse salito lui per primo al cielo, lui che li aveva liberati e pagato l'ultimo tributo al Padre con la sua passione. Ecco perché Gesù è sceso agli inferi per liberare i santi a lui fedeli che da millenni attendevano quel giorno e ricondurli al Padre. Vedi, mamma, come tutto è grande ed immenso quello che riguarda Dio ed il suo amore e come piccolissimo ed insignificante quello che riguarda l'uomo. Per una eternità beata ci chiede solo di aderire alla sua santa volontà che proprio questa beatitudine vuole donarti. Ti chiede di non offenderlo e ti metti alla prova per la durata di un lasso di tempo che è come la durata di un respiro rispetto all'eternità. Ti chiede di sopportare tutti gli effetti che il tuo stesso peccato ti ha procurato e ti aiuta a farlo, ti consola nel dolore di cui tu sola sei responsabile, ti perdona continuamente, pronto ad annullare ed incenerire persino il ricordo dell'offesa che gli ha procurato dolore ed in cambio ti dona una eternità di gioia. Vedi, mamma, come a tutto questo si contrappone un castigo eterno che tu solo scegli liberamente per te e che non viene da Lui che ti ama, ma da te che lo rifiuti.